Lezione diciottesima di esecuzione penale, seconda ora del 12 maggio del 2020. Proseguiamo con l'analisi della udienza ex articolo 666 e in particolare le prescrizioni dei commi 4 e 5. Come dicevamo, l'udienza camerale ex articolo 666 richiede la necessaria presenza del pubblico ministero e del difensore. Quindi il mancato intervento del pubblico ministero a causa dell'omessa o irregolare comunicazione dell'avviso costituisce una violazione sanzionabile con la nullità ex articolo 178, comma primo, lettera B. Quindi una nullità d'ordine intermedio. Quindi possiamo sottolineare che la vigente normativa considera l'udienza camerale quale unica sede naturale nel quale le richieste del pubblico ministero debbono essere presentate al giudice in forma orale e a seguito di contraddittorio, indipendentemente o meno dal fatto che il pubblico ministero sia il richiedente. Anche l'omessa o irregolare notifica dell'avviso al difensore determina una nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma primo. Questo perché in questa specifica ipotesi la presenza del difensore è indefettibile, bisogna che ci sia comunque. Se non c'è quello di fiducia, bisogna nominarne uno d'ufficio. Se invece il difensore di fiducia o quello di ufficio, benché ritualmente avvisati, non compaiono senza addurre un legittimo impedimento, il giudice direttamente nell'udienza, facendo applicazione dell'articolo 97,4, designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile. Infatti, non è possibile, come abbiamo detto, celebrare altrimenti l'udienza pena di nullità del procedimento. Questioni di indubbio rilievo e particolarmente delicate perché riguardano l'effettività della difesa tecnica hanno investito l'ipotesi in cui il difensore non sia in grado di partecipare all'udienza per legittimo impedimento, comunicato tempestivamente. Ora, noi sappiamo che nell'ambito della udienza preliminare, che è un'altra udienza camerale dove è prevista la indefettibile presenza del difensore, l'articolo 420 ter, comma quinto, stabilisce che il giudice deve sospendere o rinviare l'udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire. Questa norma evidentemente tutela che cosa? La necessità che la difesa tecnica sia effettivamente esercitata. Considerate infatti che una cosa essere assistiti dal proprio difensore di fiducia, altro è essere assistiti da un difensore d'ufficio che poco conosce degli atti della causa. Fino ad ora però la giurisprudenza ha sempre ritenuto che questa disposizione dell'articolo 420 ter, che tutela appunto l'effettività della difesa tecnica nell'udienza camerale, fosse riservata esclusivamente, trovasse quindi ambito applicativo esclusivo nell'ambito della udienza preliminare, cioè fosse una norma riservata esclusivamente a questa udienza, con la conseguenza che le altre udienze camerali, anche quelle a contraddittorio necessario, come quella ex articolo 666, ecco, in queste udienze questa norma non dovesse trovare applicazione. E quindi sino ad ora l'orientamento prevalente negava la necessità che il giudice dell'esecuzione dinanzi al legittimo impedimento del difensore di fiducia dovesse sospendere l'udienza e quindi fissare una nuova udienza in maniera tale da consentire la partecipazione del difensore di fiducia. Semplicemente si nominava un difensore d'ufficio e l'udienza poteva proseguire. Da qui quindi un deficit di tutela della difesa tecnica nell'ambito dell'articolo 666, quindi dell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione e in generale in sede di giurisdizione esecutiva, ivi compresa anche quella dinanzi al magistrato di sorveglianza. A riguardo bisogna registrare favorevolmente un mutamento di giurisprudenza. Si è infatti di recente affermato che proprio per assicurare l'effettività della difesa tecnica, anche nell'ambito dell'udienza camerale, di qualsiasi udienza camerale che si svolga ex articolo 127, quindi anche al di fuori dei casi di partecipazione necessaria, ebbene il giudice anche in questa ipotesi deve, dinanzi ad un legittimo impedimento del difensore di fiducia, dovrà sospendere o rinviare l'udienza in maniera da consentire al difensore di fiducia di partecipare, superato il suo legittimo impedimento. Quindi abbiamo un mutamento di giurisprudenza basato sempre sulle stesse disposizioni normative, perché non è intervenuta nessuna modifica a riguardo, ma che è stato determinato evidentemente da una maggiore sensibilità verso le esigenze difensive. Da riconoscersi anche in sede di udienza camerale è dinanzi al giudice dell'esecuzione e al magistrato di sorveglianza in particolare. Anche con riguardo all'esercizio del diritto di autodifesa, la disciplina ex articolo 666 mostra smagliature, con particolare riguardo alla partecipazione dell'interessato all'udienza camerale. Vediamo infatti qual è la disciplina. L'articolo 666,4 detta regole diverse a seconda che il soggetto sia libero o detenuto. La prima ipotesi non presenta alcuna singolarità. Se la persona ha chiesto di essere sentita personalmente, l'impedimento legittimo a comparire determina il rinvio dell'udienza. Dobbiamo però al riguardo sottolineare come, alla luce di questa disposizione, nel procedimento di esecuzione non è riconosciuto all'interessato il diritto a intervenire all'udienza, ma soltanto il diritto ad essere sentito qualora ne faccia richiesta. Diversamente da quanto accade in sede di cognizione, la mancata partecipazione del soggetto all'udienza per legittimo impedimento può assumere rilievo solo quando lo stesso interessato abbia avanzato questa richiesta. Questioni diverse solleva l'ipotesi di interessato in vinculis, cioè ristretto nella sua libertà personale. Perché se costui è ristretto in un istituto che rientra nella circoscrizione del giudice procedente e avanza espressa richiesta di essere sentito personalmente, in questo caso avrà diritto di presenziare e dovrà essere disposta ad opera del giudice la sua traduzione per l'udienza. Ma nel caso in cui il detenuto si trovi ristretto in un luogo distante da quello dove si svolge il processo di esecuzione, il legislatore ha cercato di privilegiare esigenze di organizzazione e di sicurezza che sarebbero state compromesse se fosse previsto un indiscriminato diritto di partecipazione al detenuto. Questo almeno è quanto si legge nella relazione al codice di procedura penale, quindi questa era l'intenzione legislativa alla base di questa differenziazione di disciplina. Qual è questa disciplina? Il giudice dispone la traduzione, se lo ritiene opportuno, altrimenti l'interessato sarà sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. Quindi, nell'ipotesi in cui il detenuto si trovi al di fuori della circoscrizione del giudice procedente, del giudice dell'esecuzione, allora non si avrà il diritto, non è riconosciuto il diritto dell'imputato detenuto ad essere tradotto in udienza e quindi a partecipare all'udienza, neppure se questo detenuto avanzi questa richiesta. Sarà in sostituzione sentito dal magistrato del luogo in cui si trova ristretto. Questo salvo che il giudice, a seguito di una sua valutazione discrezionale, ritenga di disporre la traduzione. Ultimo inciso del comma 4 dell'articolo 666. Ratio di questa disciplina è, lo abbiamo detto, l'abbiamo accennato, quella di venire incontro ad esigenze organizzative e di sicurezza sociale, cioè si teme che il detenuto attivi l'incidente di esecuzione anche senza l'intermediazione del difensore in qualunque momento e per le più svariate ragioni, anche quelle non legittime, finalizzate esclusivamente a ottenere il trasferimento per tentare la fuga, mantenere i contatti con le organizzazioni criminali e così via. D'altro canto, bisogna constatare come questa disciplina non soddisfa il diritto di difesa nella sua pienezza e realizza una disparità di trattamento non solo tra l'interessato libero e quello ristretto, quello detenuto, ma anche tra il detenuto che si trovi all'interno della circoscrizione del giudice dell'esecuzione, del giudice procedente, e quello che invece si trovi al di fuori, sia ristretto, sia detenuto al di fuori di questa circoscrizione, perché nel primo caso il detenuto ha diritto ad essere tradotto in udienza qualora ne faccia richiesta, nel secondo caso, come abbiamo visto, non possiede questo diritto, ma la traduzione in udienza è affidata alla valutazione discrezionale del giudice, quindi non configura un diritto. E qualora il giudice ritenga di non disporre la traduzione, il detenuto sarà sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo. Tra l'altro, in questa maniera, questa disparità di trattamento finisce per dipendere da contingenze del tutto casuali, come la circostanza che il soggetto appunto si trovi detenuto in un certo luogo, nel luogo X, invece che nel luogo Y. Come vedremo, con specifico riguardo al procedimento di sorveglianza, il legislatore è di recente intervenuto nel 2017 con un decreto legislativo tra quelli rientranti nella riforma Orlando. Ebbene, con questo decreto il legislatore ha stabilito che in queste situazioni, in questa situazione che abbiamo visto, di detenuto che si trovi al di fuori della circoscrizione del giudice procedente, e in questo caso la partecipazione del detenuto è garantita, avverrà con le forme della partecipazione a distanza, che meglio analizzeremo in seguito. Da segnalare infine una pronuncia della Corte Costituzionale, la numero 109 del 2015, che ha riguardato la pubblicità del procedimento di esecuzione. Il procedimento di esecuzione si svolge con le forme dell'udienza camerale, come abbiamo visto, quindi la pubblicità è negata. Con specifico riguardo al procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, tra l'altro, l'articolo 666,3, laddove non consente che, su istanza degli interessati, questo procedimento si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. La Corte Costituzionale ha infatti ricordato che la pubblicità del giudizio rappresenta un principio fondamentale in un ordinamento democratico, la cui limitazione può venire solo in presenza di particolari ragioni. Questa pronuncia quindi fa ben sperare in un futuro ampliamento delle garanzie della pubblicità all'interno dell'articolo 666. Al momento però questa pronuncia della Corte Costituzionale è specifica ed è circoscritta alla ipotesi considerata, che è appunto l'opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca.